Ucraina, bombe su Kharkiv, Libano, bombardamenti a tappeto, mistero sulla sorte di Sinwar. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
The Israeli military has told residents in Lebanon to evacuate areas close to buildings used by Hezbollah.
In Russia's latest strikes on Ukraine, at least 6 people were killed and nearly 100 more injured when rockets hit a residential building in the city of Kharkiv.
Now, the German Chancellor Olaf Scholz's Social Democrats have staved off the far right in a regional election.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Vi ricordo tutti i modi in cui potete commentare oppure domande: 349-238-6666, sms, whatsapp, x, nessun logo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. 16.09, una manciata di secondi, qui a Milano, le 17.09, quasi 30 secondi a Beirut, Libano, dove secondo l'ONU la catastrofe è imminente. Escalation conclamata oramai in vicino Oriente, dopo i ripetuti raid di Israele nel sud del Libano. Il bilancio fino adesso, secondo il governo libanese, è di 182 morti e 700 feriti. E caos nel paese dei cedri, non soltanto nella valle del Baqa, nel sud e nell'est del paese, dove tanti villaggi stanno evacuando dopo i primi bombardamenti, ma anche in alcune zone della capitale libanese. Faremo il punto sugli obiettivi di Israele, sulle possibili risposte contromosse da parte di Hezbollah alla situazione naturalmente dei civili, ma poi andremo anche in Ucraina dopo i pesanti bombardamenti di questa notte nell'importantissima città di Kharkiv. Come sempre la formula di Nessun Luogo Lontano, le voci dal campo, le analisi per fare il punto sulla grande attualità internazionale e cercare di non perdere la bussola anche in tempi così concitati. Questi i temi di quest'oggi, mentre scaldati, polpastrelli al 349-238-6666, io velocemente vi racconto altre notizie. Il primo dei nostri dossier internazionali ha a che fare con il risultato presidenziale delle elezioni in Sri Lanka. Si è imposto Anura Kumara Dissanayake, che ha 55 anni, leader del Fronte Popolare di Liberazione. Ha vinto con il 42,31% dei voti. A annunciarlo è stata la commissione elettorale, che ha anche raccontato di come sia arrivato secondo il leader dell'opposizione Premadasa con il 32,7% dei consensi. Presidente uscente si è piazzato solamente al terzo posto. Perché vi parliamo anche di Sri Lanka? Perché è un paese molto importante, molto spesso ne avvertiamo i flussi migratori anche in Europa, paese che dal 2022 soffre una crisi economica senza precedenti e le ricette proposte dal vecchio presidente non sono bastate a risollevare il paese stesso. A proposito di rimpasti governativi e di elezioni, dopo oltre 2 mesi di stallo, discussioni fra le varie forze politiche francesi, l'alchimista Emmanuel Macron ha fatto scaturire la pozione magica. Ne parlavamo venerdì, c'è il nuovo esecutivo francese. Sarà battaglia, l'abbiamo raccontato venerdì con i nostri inviati sul campo, sarà battaglia, dicevo, soprattutto per far passare alcune leggi in seno al Parlamento. E tant'è, il primo Consiglio dei Ministri è previsto per questo pomeriggio al Palazzo dell'Eliseo. Tra le nomine più significative, lo ricorderete, al Ministro dell'Interno c'è Bruno Retailleau, noto per la sua linea dura soprattutto sull'immigrazione. In Iran, Shervin Hajipur, il cantante che era stato arrestato e condannato a causa di una sua canzone che era diventata molto popolare durante le proteste dopo la morte di Masamini, canzone che in qualche modo era diventata l'inno nella Repubblica degli Ayatollah per chi si scagliava contro il regime, era stato prima arrestato, poi condannato a oltre 3 anni e mezzo di reclusione per incitamento alla violenza, ebbene è stato graziato. La grazia, le ha dato annuncio lo stesso cantante sui social, dovrebbe rientrare in un più ampio processo di elargizione, appunto, di perdono da parte della guida suprema Khamenei. Dovrebbe ridurre la pena o graziare totalmente circa 3.000 condannati, questo in occasione della celebrazione della nascita del profeta Maometto. Visto che parlavamo di elezioni, ma anche europee, per l'ottava volta consecutiva, e vi porto in Germania, ottava volta dal 1990, i socialdemocratici dell'SPD hanno vinto le elezioni regionali nel Brandeburgo. Ricorderete, è stata la terza elezione importante in un land tedesco negli ultimi mesi. Secondo le autorità statali, il partito del ministro presidente Wojtke ha ottenuto il 30,9% dei voti, facendo meglio del 2019. La notizia, però, se ve lo state chiedendo, è il fatto che non c'è stata la vittoria, da alcuni anche aspettata, dell'ultradestra dell'AfD, che peraltro era molto in vantaggio nei sondaggi, ma che si è fermata al 29,2%, fermando in qualche modo il trend che si era visto negli altri Länder. L'analisi di Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca di ISPI, co-dirige l'Osservatorio Europa e Governance Globale.
Dopo le dure sconfitte in Turingia e Sassonia, le elezioni in Brandeburgo rappresentavano una sorta di prova del 9 per i socialisti e per la tenuta del governo Scholz, anche perché il Brandeburgo è governato dai socialisti da oltre 30 anni ed è peraltro l'unico land dell'est Europa ad essere governato proprio dai socialisti. In caso di sconfitta, Scholz avrebbe addirittura potuto dimettersi e forse si sarebbe andati anche ad elezioni anticipate. L'SPD però è arrivato primo, anche se soltanto a un punto percentuale di distanza da Alternative für Deutschland, e Scholz può tirare un sospiro di sollievo. Ma questo sospiro di sollievo rischia di essere di breve durata se il governo semaforo non smette di essere litigioso e poco efficace e non dà risposte soprattutto ai problemi, dalle disuguaglianze alla stagnazione, alle migrazioni, che alimentano proprio l'ascesa di AfD.
L'analisi di Antonio Villafranca di ISPI con la sua voce. Chiudiamo i nostri dossier internazionali e velocemente col nostro jet privato, quello di nessun luogo, quello più veloce direi sulla faccia del globo, ricominciamo col nostro racconto. Il messaggio che state ascoltando è stato trasmesso involontariamente, perché è stata un'operazione di hackeraggio sostanzialmente, da una radio libanese. La voce che sentite in arabo invece proviene dall'esercito israeliano e dice che l'esercito sta prendendo di mira le postazioni militari di Hezbollah nel tuo villaggio. Non intende danneggiare i civili. Se ti trovi in un edificio utilizzato da Hezbollah nelle sue vicinanze, devi evacuare il villaggio di almeno un chilometro fino a nuovo avviso. Rimanere vicini a operativi o strutture di Hezbollah mette in pericolo la tua vita. Questo è stato uno dei messaggi, degli avvertimenti che l'Israel Defense Forces sta lanciando in molte zone del Libano, ma dicevamo che anche la capitale Beirut è in un momento di caos totale. Valentina Ternullo ha raggiunto una residente di Gazie. Siamo nel sud del paese dei Cedri. Parla italiano perché ha vissuto parecchio in Italia e questo è il suo drammatico racconto degli ultimi momenti.
È tutto un casino, ormai non si capisce più niente. Stanno bombardando ovunque, anche civili ormai, non solo Hezbollah. E le strade sono tutte chiuse perché stanno tutti scappando a Beirut, però anche a Beirut la situazione non è il massimo. Tutto chiuso, io non riesco ad andare a Razie, sono bloccata qui a Saida e da Semel Razie. Anche lì stanno bombardando e non riesco a raggiungerlo e lui non riesce neanche a venire qui. Abbiamo tutta la roba lì. Siamo usciti un po', siamo andati al supermercato per prendere un po' di roba per la casa, tipo che può bastare almeno per un mese. Ovviamente i supermercati sono vuoti, la gente si sta scavallando da quando c'è casino. Tutto troppo assurdo. Non so se riusciamo anche ad arrivare in aeroporto, se capisce più nulla.
Questo è il drammatico racconto di una giovane residente di Gazie. Siamo nel sud del paese dei Cedri, paese messo nel mirino dall'Israel Defense Forces da parecchio tempo, ma gli ultimi bombardamenti si sono fatti particolarmente forti e violenti. Che partita si sta giocando Israele nel nord di Israele stesso e nel sud del Libano? Andiamo a Gerusalemme in diretta, la voce è quella di Nello Del Gatto, firma della stampa e voce della radio da Gerusalemme. Nello, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, la partita di Israele, la contropartita di Hezbollah, poi andremo in diretta anche a Beirut. Da tempo si diceva che Israele voleva far ritornare le decine di migliaia di evacuati dal nord del paese. Per farlo avrebbe dovuto creare una sorta di zona tampone, una fascia di sicurezza che comprendeva anche parte evidentemente del sud del Libano, e così è iniziata questa operazione. Preludio forse anche un'operazione di terra. Nello, aiutaci a capire cosa sta accadendo.
Ma in effetti la zona cuscinetto già esiste, non ci dimentichiamo che c'è una risoluzione delle Nazioni Unite, la 1701 del 2006, che impedisce ad Hezbollah di essere al sud del fiume Litani, quindi una sorta di zona cuscinetto ci stava. Peccato che Hezbollah questo non l'ha mai fatto, e da lì ha cominciato a lanciare i razzi l'8 di ottobre in solidarietà ad Hamas. Questa è l'unica possibilità che rimane di una, come dire, di un'apertura diplomatica, oltre al fatto che se riescono a raggiungere un accordo a Gaza, Nasrallah ha più volte detto noi ci fermiamo con i nostri attacchi. Perché non dimentichiamocelo, non è Israele che attacca il Libano, è Israele che attacca Hezbollah, semmai, che è cosa diversa. Sappiamo Hezbollah che cosa ha fatto in Libano, come ha preso il potere, ovviamente con tutte le virgolette del caso, perché è chiaro che non è che comanda in non ha il Parlamento, non ha il primo ministro, non ha il presidente, insomma in un paese nel quale il governo è sempre qualcosa di aleatorio, purtroppo per i libanesi. La questione quindi è molto difficile da individuare. Il momento era diciamo quello più adatto per gli israeliani dal punto di vista strategico e militare. Per due ragioni. Primo, perché Israele da qualche settimana ha annunciato di aver distrutto le capacità militari di Hamas a Gaza. Questo non significa che non ci siano attacchi a Gaza, ma significa che come organizzazione militare non è più come prima, e quindi si sono potute spostare delle brigate verso il nord. Sì. E in secondo luogo poi l'operazione che non è stata ancora annunciata, che non è stata ancora rivendicata da Israele sui walkie-talkie e sui cercapersone, ha praticamente creato un danno notevole alle comunicazioni di Hezbollah. Non a caso poi insomma si sono riuniti anche i leader e sono stati bombardati, ricorderete, la settimana scorsa. Sì. Da Israele. Quindi questo è chiaro che il momento era adatto. Se poi questo porta un'invasione di terra, questo purtroppo dobbiamo vederlo, anche perché mentre parliamo dallo stesso telefono nel quale vi parlo mi arrivano gli alert dei razzi che comunque Hezbollah continua a lanciare. Sì. A lanciare verso il nord di Israele, quindi voglio dire una capacità c'è ancora e ci sarà ancora, perché dal punto di vista dell'arsenale Hezbollah sicuramente non è Hamas, è molto più pericoloso.
La voce di Nello Del Gatto in diretta da Gerusalemme, tra poco la vostra al 349-238-6666. Nello, quanto è compatta la politica israeliana attorno a questo fronte, quello nord? Sono arrivati messaggi allarmati e allarmanti da parte delle Nazioni Unite, attacchi da parte iraniana, ma evidentemente, però anche una durissima accusa da parte del premier libanese verso questa operazione di Israele.
Sì, sicuramente, ma anche venerdì scorso c'è stato la riunione al Consiglio di Sicurezza dell'ONU e proprio sulla questione dei cercapersone, e l'ambasciatore libanese aveva già attaccato Israele, accusato Israele. L'ambasciatore israeliano aveva risposto: bene, hai ragione, non hai però in tutto il tuo discorso non hai assolutamente fatto menzione di Hezbollah, perché poi il punto è sempre quello. E rispetto invece alla questione della politica israeliana, sì, è tutta quanta a favore di questo attacco a nord, anche perché Sì, voglio dire, l'attacco a Gaza contro Hamas è nato dopo il massacro del 7 ottobre, quello invece contro Hezbollah non ha nessun tipo di senso, se non perché appunto non c'era stata una qualche cosa tra Israele ed Hezbollah, è Hezbollah che ha cominciato ad attaccare in solidarietà ad Hamas, quindi non c'è un motivo. Se vogliamo trovare un motivo nella guerra dove non ci sono mai motivi, diciamo. Cerchiamo di essere chiari su questo aspetto. Per cui sotto questa questione tutta la politica israeliana è d'accordo con il Premier, con il Ministro della Difesa nel lanciare questo attacco a Hezbollah.
Intanto grazie mille, come sempre Nello Del Gatto, firma della Stampa, voce da Gerusalemme. Intanto buona giornata, buon lavoro, alla prossima Nello.
Grazie a voi, quando volete.
Vi davo conto delle reazioni a livello internazionale, vi do le parole esatte pronunciate dal presidente iraniano Massoud Pezeshkian da New York, e a New York perché lo sapete, non tanto per stringere la mano a Joe Biden, qualcosa di impensabile, ma perché c'è la riunione, l'Assemblea Generale dell'ONU, peraltro anche la nostra Premier domani sarà impegnata. Dice Pezeshkian: Israele cerca un conflitto più ampio e sottolinea che la guerra in Medio Oriente non porterà beneficio a nessuno. C'è un certo allarmismo anche in seno all'amministrazione Biden, naturalmente, per questa escalation. In risposta agli attacchi nel sud, Hezbollah sostiene di aver bombardato la caserma Yoav, uno dei quartieri generali israeliani. Secondo Haaretz, in questi istanti le sirene d'allarme stanno risuonando alla periferia di Haifa, ma anche a Shomron, nord della West Bank. E poi c'è un ascoltatore che immagino in maniera provocatoria chiede cosa ci stanno a fare le truppe ONU, quelle italiane nel sud del Libano. Ricordiamo che il contingente italiano è quello più corposo, molto spesso la missione UNIFIL è stata totalmente a guida italiana. Dopo una risoluzione ONU di parecchi anni fa si è creata una zona cuscinetto, quella citata da Nello Del Gatto, c'è una blue line che dovrebbe essere invalicabile da tutti i contendenti, è una forza di controllo e di interposizione, i caschi blu dell'ONU, che però purtroppo quando c'è un'escalation di questo tipo non hanno un mandato che permetta loro di dissuadere i contendenti. Quindi credo che il messaggio denunciasse una certa frustrazione nel vedere i caschi blu che purtroppo, dato che il mandato è politico, non hanno il potere di porre fine a quello che sta accadendo da una parte e dall'altra. Nello Del Gatto citava anche l'operazione sui pager, non soltanto i pager ma i tanti dispositivi di comunicazione che la settimana scorsa sono letteralmente esplosi in varie parti del Libano. Che cosa rimane della rete di comunicazioni interne di Hezbollah? Proviamo a raccontarvelo in una novantina di secondi.
Che cosa rimane della rete di comunicazioni interne di Hezbollah? Gli attacchi condotti il 17 e 18 settembre scorsi attraverso le esplosioni dei cercapersone e dei walkie-talkie in dotazione ai miliziani hanno paralizzato i messaggi e gli ordini che viaggiavano attraverso le varie linee di comando? Oppure i capi di Hezbollah sono ancora in grado di comunicare con i quadri e i ranghi inferiori? Oppure la verità sta nel mezzo e per quanto indebolita, la rete funziona ancora a regime parziale. Secondo l'analista militare Elijah Magnier, l'80% della rete di telecomunicazioni di Hezbollah è cablata e il 10% di essa funziona senza fili. Di questa, solo il 2% sarebbe stata compromessa e quindi le capacità dei miliziani non sarebbero state ridotte più di tanto. Magnier fa riferimento a una linea di telecomunicazioni parallela a quella dello Stato libanese, sotterranea e con una centrale nei quartieri di Beirut Ovest. Ma altri analisti ritengono invece che le comunicazioni interne di Hezbollah siano state danneggiate molto più gravemente. Secondo Ali El Amin, un analista notoriamente ostile a Hezbollah, intervistato dal quotidiano libanese L'Orient Le Jour, l'uccisione di Ali Odroj e Mohamed Baker Diab, due dei massimi esperti di telecomunicazioni del gruppo eliminati da Israele a gennaio, avrebbe già causato notevoli danni. Una fonte della sicurezza rivela allo stesso giornale che i cercapersone e i walkie-talkie esplosi nei giorni scorsi venivano impiegati soprattutto per messaggi molto basilari. I cercapersone esplosi facevano parte di una partita consegnata di recente e i dirigenti stanno continuando a usare i modelli più vecchi, così come la rete parallela di telecomunicazioni. La stessa fonte, però, precisa che la linea parallela potrebbe essere stata già parzialmente infiltrata da Israele. Hezbollah, insomma, sarebbe in parte muta, sorda e anche sotto sorveglianza.
Questa è la situazione della capacità di comunicazione che, badate bene, ha a che fare anche con la capacità militare, perché se non puoi dare ordine effettivamente è come avere un fucile che non risponde al grilletto di Hezbollah. Nel frattempo, secondo IDF sono stati attaccati, è salita la quota, secondo l'Israel Defense Forces sono stati attaccati 800 obiettivi Hezbollah in Libano. 349-238-6666, Sebana scrive: se è possibile vorrei sapere dove riescono a rifugiarsi i civili libanesi non allineati a Hezbollah, forse a Cipro. Qua forse ironizza l'ascoltatrice, la testimonianza drammatica che abbiamo fatto sentire denuncia esattamente questo: strade chiuse, estrema difficoltà nel fuggire da ampie zone del sud del Libano. Adesso, piccola pausa, la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Following indications that Hezbollah was preparing to fire towards Israeli territory.
Seguendo le indicazioni secondo cui Hezbollah si stava preparando per colpire il nostro territorio, abbiamo cominciato a colpire obiettivi legati ai terroristi nel Libano. I terroristi di Hezbollah continuano a colpire i civili israeliani e non intendono fermarsi. Nel sud del Libano ci sono migliaia di villaggi libanesi lungo gli 80 chilometri di confine con Israele. Per più di 20 anni Hezbollah ha nascosto armi nelle case e ha militarizzato le infrastrutture civili. In questo modo ha trasformato il sud del Libano in un campo di battaglia.
Questa è la voce di uno dei portavoce dell'esercito israeliano che raccontava l'antefatto rispetto ai massicci raid portati avanti da Israele. Bilancio purtroppo tutto in divenire, almeno 180 morti, chi parla di 182, 183, centinaia i feriti, scuole chiuse in molte zone per almeno 2 giorni, caos in tante zone. Avete sentito la drammatica testimonianza raccolta da Valentina Ternullo di una cittadina di Gazieh, siamo nel sud, che non riesce a mettersi in contatto con il padre che è in un altro villaggio, che ha trovato i supermercati vuoti perché evidentemente c'è adesso la caccia al genere di prima necessità in previsione di un conflitto su larga scala, e che soprattutto, anche volendo e provando ad andare all'aeroporto, non è detto che troverà la strada aperta. Qual è la situazione a Beirut? Lo facciamo, ci andiamo con la voce di Gabriella Colarusso, firma di Repubblica, inviata a Beirut. Gabriella, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie, bentrovati.
Allora, che aria tira Beirut? Domanda direi poco peregrina, visto i venti di guerra.
Un senso diffuso di inquietudine, di angoscia, in alcuni casi di paura, perché moltissime persone qui a Beirut hanno parenti, familiari, amici ancora nel sud del paese, e in queste ore si stanno preparando, stanno prendendo le case, stanno preparando i letti, i divani per accogliere chi arriva dal sud, perché se è vero che buona parte di tanti villaggi del sud dell'est Libano si erano svuotati dopo, già a novembre, sì, con l'inizio del conflitto, migliaia di persone ancora vivono in quelle zone e tanti si stanno riversando verso la capitale. I jet israeliani, il rumore dei jet israeliani, dei jet di guerra, ormai non è nemmeno più una notizia per i beirutini, per gli abitanti della capitale, perché sorvolano i cieli della città già da giorni, si sentono distintamente i rumori. Lo Stato libanese sta cercando di approntare un piano di emergenza, per cui alcune scuole nell'ovest della città sono state adibite a rifugio per gli sfollati, ma la via principale di organizzazione è quella privata, è la catena umana, no? Sì. Quindi parenti, fratelli, amici che ospitano nelle case, molti stanno andando verso i villaggi del Mount Lebanon o verso il nord, verso le montagne. Beirut aspetta perché diciamo il timore della capitale che a un certo punto questo conflitto, che sta mangiando ogni giorno in più pezzi di territorio in Libano, arrivi fino ai sobborghi meridionali. Ce ne sono già state delle avvisaglie, sì, con i raid israeliani di venerdì scorso. Insomma, si teme che poi a un certo punto l'aviazione possa colpire anche Daie, la periferia sud, che è uno dei centri principali delle attività di Hezbollah.
State ascoltando la voce di Gabriella Colarusso, redazione esteri di Repubblica, inviata nella capitale del paese dei cedri. Tra poco vado a tante domande e commenti al 349-238-6666. Non prima di avervi dato conto di un'altra breaking news: secondo il Ministero della Sanità libanese, i morti nei bombardamenti sono arrivati a 274. Gabriella, parlavi di angoscia, di inquietudine, in alcuni casi di paura da parte della società civile, dei cittadini, ma la politica libanese, tu pensi che vi siano delle possibilità, diciamo, che si facciano sentire anche gli altri elementi della politica libanese e non soltanto Hezbollah?
Dunque, per ora quello che vedo io, parlando anche col mondo, diciamo, cristiano, col mondo sunnita, c'è molta discrezione, diciamo, anche quelle fasce della popolazione che sono avversarie politiche, in alcuni casi anche nemiche di Hezbollah, in questo momento con oltre 200 morti, secondo quello che dicono le autorità libanesi sul terreno, non se la sentono, diciamo, certo, così, di criticare Hezbollah e la sua strategia militare. E questo è un po' l'effetto della guerra, di ogni guerra: il paese comunque si stringe dietro i suoi morti, anche se in tutti i mesi, sono tornata a Beirut diverse volte, in Libano da novembre, la maggioranza della popolazione, pur avendo solidarietà con i palestinesi, non voleva e non vuole una guerra, non vuole che essere trascinata in un conflitto che comunque tanti considerano un affare non libanese. E questo è un sentimento prevalente. Cosa diversa però è farne una dichiarazione politica in questo momento, che sembrerebbe inopportuna.
Non c'è alcun dubbio. Io ringrazio tantissimo Gabriella Colarusso per il suo tempo e firma di Repubblica, inviata a Beirut. Buona giornata, buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo. Alla prossima, Gabriella.
Grazie a voi.
Nel frattempo Nello del Gatto mi ha appena whatsappato confermando quello che iniziavano a dare alcune agenzie: il perimetro, diciamo, della risposta di Hezbollah è ancora poco chiaro. Comunque, razzi a lunga gittata sparati dal Libano per la prima volta dall'8 ottobre stanno facendo scattare le sirene nella parte nord della West Bank, lì dove ci sono alcuni insediamenti. Stiamo parlando dei territori palestinesi, lì dove vi sono alcuni insediamenti di israeliani. I messaggi al 349-238-6666, qualcuno scrive: parliamo anche delle cause della guerra, la terra, non vi è alcun dubbio, ma chi ci segue da tempo sa che parliamo della questione israelo-palestinese da tempi non sospetti, per così dire. Poi diversa è la questione invece del conflitto israelo-libanese. Dobbiamo tornare indietro nella storia, così rispondo ad altri messaggi, sempre al 349-238-6666. Nel 2006 ha lasciato una striscia di sangue incredibile, ha poi partorito quella missione ONU che purtroppo ha le armi spuntate, ma lì l'impulso deve essere politico, evidentemente, e da quel momento in poi il Libano ha iniziato una spirale discendente dal punto di vista socio-economico che sta facendo soffrire larghe fasce della popolazione da tantissimo tempo. Ne sia prova il fatto che, ma qua piccola annotazione non autobiografica ma di categoria, per così dire, tantissimi colleghi negli anni, chi seguiva i conflitti in Vicino Oriente faceva base a Beirut. Negli ultimi anni è diventato sempre più difficile pensare, ipotizzare di passare un periodo della propria vita facendo base a Beirut. È un paese che è diventato molto molto difficile, un paese che più di una volta ha dichiarato default, e lo è a tutti gli effetti, con un'inflazione galoppante tra le prime al mondo. E con sorriso amaro vi raccontavamo nei mesi scorsi di come a volte sei costretto a rapinarti il conto corrente per poter ritirare dei soldi. Questo accadeva almeno fino a qualche tempo fa. Nel frattempo un'altra breaking: sirene d'allarme a Tel Aviv, evidentemente Hezbollah. Allora, quando suonano questi dispositivi, ci sono una serie di app che ti scarichi quando stai in Israele, che ti segnalano le zone dove allarmate, per così dire, cioè dove potrebbe arrivare il razzo. Non è che il fatto che suoni implica necessariamente che poi il razzo ti cade sulla testa, scatta l'Iron Dome, però c'è un tracciamento sostanzialmente in tempo reale che consente di valutare il grado di rischio delle varie zone. Allora, 349-238-6666, tra pochissimo dobbiamo aprire un altro capitolo che ha a che fare invece con l'altro conflitto. L'occhio, l'avevo perso sui tanti messaggi, al 349-238-6666. Dicevo, l'altro conflitto che ha a che fare con l'Ucraina, appunto. Andremo tra pochissimo in diretta a Kharkiv. Lo sapete, c'è un gigantesco nodo irrisolto e staremo a vedere se i tanti incontri bilaterali per l'evento ONU, per l'Assemblea Generale dell'ONU di queste ore, consentirà in qualche modo di trovare il bandolo della matassa. Il nodo non sciolto è dare l'ok o no a Kiev per usare armi occidentali e colpire in profondità il territorio russo. Detto ciò, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
L'apertura del fronte nord da parte di Israele su larga scala, massicci bombardamenti, almeno 800 obiettivi di Hezbollah colpiti, il bilancio delle vittime che continua a crescere nel giro di poche ore, sono salite a 274 vittime, centinaia di feriti, scuole chiuse per almeno due giorni, ci sono intensi spostamenti, chi può naturalmente, almeno dalle nostre fonti, dal sud del Libano si muovono verso nord, verso Beirut, ma avete sentito dalla voce di Gabriella Colarusso come anche a Beirut la situazione, la tensione sia molto molto palpabile, soprattutto in quei quartieri sud, soprattutto, che sono roccaforte in qualche modo di Hezbollah. Mentre Antonio Italia mi segnala altre breaking news che hanno a che fare con almeno due ambulanze in fiamme dopo bombardamenti israeliani, una ad Weir, l'altro nel villaggio di Somor, nella valle della Bekaa. C'è una dichiarazione ufficiale da parte dell'esercito israeliano che dice: se Hezbollah è d'accordo per un cessate fuoco nel nord, noi faremo lo stesso, e staremo a vedere se questo si concretizzerà nelle prossime ore. Allora, come promesso, andiamo in diretta a Kharkiv, Ucraina, lì dove c'è Gigi Donelli. Ciao Gigi, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, buonasera a tutti voi, un saluto agli ascoltatori.
Un salto da un conflitto all'altro, uno che dura da oltre due anni e mezzo e che vede Kharkiv, Gigi, in qualche modo una città simbolo per tutta una serie di motivi. È molto vicina al confine, è, credo, correggimi se sbaglio, la seconda città più grande in Ucraina, ed è una città a due facce, una di queste è sotterranea. E tu ne sai qualcosa perché hai visitato anche la parte nascosta, no, di Kharkiv, ma poi ci andiamo. Regalaci una prima fotografia, perché dopo i bombardamenti di ieri a Kharkiv è tornata la paura.
Beh, la paura io credo che non sia mai del tutto andata via da queste parti. Due esplosioni circa un quarto d'ora fa nel quartiere Kievski, che nonostante porti il nome della capitale in realtà è al nord, quindi esattamente in quello spazio della città che confina poi coi 30 chilometri che separano dal confine russo. La paura fa parte della quotidianità, ma nello stesso tempo la quotidianità è quella di una città di quasi 1 milione di abitanti che va avanti. Oggi peraltro una giornata di sole spettacolare di fine estate, altrimenti sarebbe piacevolissima. Tu hai parlato di profughi, qui i profughi continuano ad arrivare da est, sono ritornato da poco dal centro di transito della zona del quartiere di Industrialny, che come dice il nome è un vecchio quartiere industriale, e soltanto oggi sono arrivate 100 persone da Vovchank e da Slavyansk, quindi dall'est, sì, e in questo caso dalle bombe russe.
La voce e l'analisi di Gigi Donelli, inviato a Kharkiv, Ucraina, l'altro conflitto, l'altra guerra. Facevo menzione, Gigi, della vita nascosta, della Kharkiv più nascosta. Abbiamo tutti in mente le immagini, soprattutto dei primi mesi, della metropolitana di Kharkiv, che è diventato forse il più gigantesco rifugio antiaereo mai visto nei tempi recenti. Ma poi i cittadini di Kharkiv si sono ingegnati e persino alcune lezioni a scuola vengono fatte nei sotterranei.
Assolutamente sì, anzi diciamo pure che la metropolitana, piccolo dettaglio, continua a funzionare nelle sue tre linee, ormai da tempo è totalmente gratuita, quindi non c'è nessun biglietto, si entra e basta. Sì, rifugio assoluto, cioè sequenza di rifugi con oltre 30 fermate e poi accessi diretti ai palazzi e nello specifico, come hai giustamente detto, alle scuole. Le scuole che vengono diciamo realizzate, ma ancora in numeri largamente insufficienti per un potenziale di studenti di 200.000 persone, ce ne sono circa 25.000 che ruotano in questi edifici sotterranei. L'obiettivo è assolutamente perché questi bambini si possano vedere, perché alcuni di loro non hanno visto i propri compagni di classe se non in video per quasi 2 anni.
È una situazione simile a quella da lockdown forzato da Covid, ma evidentemente diversissima viste le piogge di bombe che costantemente bombardano Kharkiv. State ascoltando la voce di Gigi Donelli, inviato appunto a Kharkiv. Tra poco vado ai vostri messaggi al 349-238-6666. Parlavo, Gigi, della nodo irrisolto che ha a che fare con il blocco occidentale dei paesi alleati, amici dell'Ucraina, che ancora il semaforo verde totale non lo stanno accendendo per bombardare il territorio russo in profondità. Come viene vissuta Kharkiv? So che hai avuto contatti anche con ambienti militari. Con quanta attesa si aspetta una decisione di questo tipo?
Allora, da una parte c'è molta disillusione, il paese si rende conto che alcune decisioni che qui appaiono ovvie in Europa occidentale, lontane dalla guerra, invece sono particolarmente filosofiche e complicate. Quando si parla di profondità, qui si ragiona sui primi 30 chilometri di un paese, o meglio di un tratto di confine di circa 300 chilometri con la Russia. La spiegazione la possiamo sintetizzare: l'altra sera a mezzanotte, anzi un quarto d'ora prima di mezzanotte, un palazzo di 14 piani è stato colpito, siamo stati in quel palazzo, sono stato nel giorno successivo con i soccorritori e loro ti dicono: vedi, questa è la nostra esigenza, allontanare gli aerei e le bombe plananti che arrivano qui colpendo dall'interno del territorio russo. E quindi la speranza è che l'Occidente, gli Stati Uniti, Zelensky riesca a convincere, insomma, l'Europa faccia un salto riconoscendo che la difesa pretende anche delle forme aggressive.
Grazie mille a Gigi Donelli, inviato a Kharkiv. Buona giornata, buon lavoro e soprattutto in bocca al lupo. Alla prossima.
Buon lavoro, alla prossima.
Gigi Donelli faceva riferimento all'ennesimo bombardamento con le cosiddette bombe plananti da parte russa sul territorio ucraino. Nel corso della settimana, secondo le dichiarazioni dello stesso Zelensky, i russi hanno usato oltre 900 bombe aeree guidate, 400 droni Shahed, quelli di fabbricazione iraniana, e 30 missili di vario tipo. Questo in qualche modo è il pretesto, in senso stretto e letterale, da parte di Zelensky per rinnovare la sua richiesta di poter usare armi occidentali in profondità in territorio russo. Nel frattempo però sul campo registriamo, almeno a sentire le comunicazioni degli ucraini, lo sfondamento da parte di alcune unità della 957esima brigata sul fronte di Kursk. Cioè gli ucraini sarebbero riusciti non soltanto a tenere la controffensiva russa, siamo in territorio russo e attenzione, l'oblast di Kursk, quindi non siamo più a Kharkiv, non siamo nemmeno in Donbass, ma siamo a Kursk. Lo sapete, per 5-6 settimane gli ucraini hanno ottenuto le posizioni senza un'apparente azione, reazione da parte russa, che poi vi è stata, ma è stata controllata dal fronte ucraino. A questo punto vi sarebbe un nuovo sfondamento da parte ucraina. Questi sono i tanti punti di contatto di quel secondo conflitto che, ahi noi, oramai da quasi 2 anni e mezzo continuiamo a raccontare. I vostri messaggi in chiusura, l'ultimo minuto e mezzo, 349-238-6666. Qualcuno, come Franca da Roma, dice: cosa fanno le truppe italiane in Libano? Un silenzio assordante da parte di tutte le radio che ascolto. Non lo so, gentile Franca, noi abbiamo dedicato ampio spazio alle missioni ONU, alla presenza italiana, facendovi in passato anche sentire i portavoce. È una missione UNIFIL che è lì, lo fa da interposizione. C'è questa blue line che purtroppo, come dire, non è stata esattamente rispettata. Tant'è, qualcuno sempre a 349-238-6666 che ha aperto il fronte nord ha a che fare, credo, col vicino oriente. Ricorderete, come ha ricordato Nello del Gatto, che in solidarietà con Hamas, Hezbollah ha iniziato un attrito a bassa intensità, chiamiamolo così, con lanci di razzi a partire dall'8 ottobre. A quel punto ci sono state alcune risposte israeliane, che peraltro abbiamo visto con i nostri stessi occhi qualche mese fa. Molte zone, sia del nord di Israele, Kiryat Shamona, Metula e altri villaggi, sono sostanzialmente deserti da parecchi mesi. E stessa cosa simmetricamente dall'altra parte, nella zona nord del Libano. A questo punto, siccome da parecchi parti israeliane si diceva bisogna far ritornare decine di migliaia di sfollati e far riprendere quella zona di Israele l'attività economica e di vita quotidiana che c'erano fino a prima, iniziamo a intensificare. La domanda che gli analisti si fanno è se uno inizia a unire i puntini. Da un lato abbiamo avuto l'attacco a dispositivi di telecomunicazioni, adesso abbiamo massicci bombardamenti e naturalmente il timore da parte di alcuni che sia il preludio a una vera e propria invasione di terra. Detto ciò, ci torneremo perché il tempo è quasi scaduto. Gli ultimi secondi, quelli per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Abbiate pazienza, rubo pochi secondi. Siamo arrivati a 1024 morti, 207 feriti. Gli ultimi bombardamenti, sarebbe il giorno più letale in Libano dalla fine della guerra civile, ha detto un funzionario libanese a Reuters. Grazie a voi tutti, ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Gio.